Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
È esperienza comune quella di assaporare una sensazione di particolare piacevolezza una volta che sono finite le angustie di una malattia, di un periodo faticoso dal punto di vista lavorativo, o particolarmente drammatico per casi che ci sono occorsi. Trascorsi mesi di studio per un esame, una volta superato, siamo invasi da una sensazione di piacere, che non deriva solo dall'aver compiuto un passo verso la realizzazione del nostro obiettivo, ma dall'aver superato momenti in cui magari si è faticato, si sono fatti dei sacrifici. Dopo una malattia, dopo giorni o settimane a letto senza avere la possibilità di muoversi o compiere altre attività, si gode dell'avvenuta guarigione e della ripresa delle normali attività che magari prima si deprezzavano perché si era ormai adusi ad esse. I casi, le circostanze che ci possono occorrere sono tanti. Questa situazione di recuperata gioia di vivere, che si assapora dopo di essi, viene da Leopardi descritta con l'espressione «piacere figlio d'affanno», nel canto pisano-recanatese «La quiete dopo la tempesta», in cui il poeta rappresenta la ripresa della vita nel paese dopo la paura per il temporale, con una gioia che deriva dall'aver visto la morte in faccia. Prima di apprezzare la poesia, sentiamo quanto Leopardi scrive sullo stesso tema in un pensiero dello Zibaldone datato 7 agosto 1822. La continuità dei piaceri, benché fra loro diversissimi, o di cose poco differenti dai piaceri, anch'essa è uniformità, e però noia, e però nemica del piacere. E siccome la felicità consiste nel piacere, quindi la continuità dei piaceri, qualunque si siano, è nemica della felicità per natura sua, essendo nemica e distruttiva del piacere. Ecco come i mali vengono ad essere necessari alla stessa felicità e pigliano vera e reale essenza di beni nell'ordine generale della natura. E ciò non solo perché essi mali danno risalto ai beni e perché più si gusta la sanità dopo la malattia e la calma dopo la tempesta, ma perché senza essi mali i beni non sarebbero neppur beni a poco andare, venendo a noia e non essendo gustati né sentiti come beni e piaceri, e non potendo la sensazione del piacere, in quanto realmente piacevole, durar lungo tempo. Quando 7 anni dopo, nel settembre 1829, Leopardi compone La quiete dopo la tempesta, la necessità dei mali per provare un momento di piacere sarà per il poeta un'ulteriore riprova dell'assurdità della condizione umana. Passata è la tempesta. Odo augelli far festa e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno rompe là, da ponente, alla montagna. Sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra. In ogni lato risorge il romorio, torna il lavoro usato. Mirabile è la descrizione delle attività che riprendono in paese, le figure dell'artigiano che si affaccia all'uscio, della femminetta che esce a cogliere l'acqua della recente pioggia e dell'erbaiuol che rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Il sole si antropomorfizza, sorridendo agli uomini, compartecipe di questa ripresa di vita, di questa allegria dei cuori. Sì dolce, sì gradita, quand'è com'or la vita? Quando con tanto amore l'uomo ai suoi studi intende, o torna all'opre, o cosa nova imprende? Quando dei mali suoi men si ricorda? Piacer figlio d'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore, onde si scosse, paventò la morte, che la vita aborria. Non che Leopardi disprezzi questo godimento del piacere, ma la sua ragionevolezza, che ricerca le ragioni di tutto, e soprattutto vuol dar ragione di quanto vive, prova, pensa e crede, si rende conto che questa presupposta felicità è un inganno, perché uscir di pena è diletto tra noi. L'uomo anela a vette e mete ben più alte. Non può in questo consistere la felicità umana. Emerge qui quell'uso della ragione non illuministico di un Leopardi illuminista, che però non ripudia mai l'uso della ragione secondo la sua vera natura di apertura alla realtà, secondo la totalità dei suoi fattori, che arriverà a chiedersi le ragioni delle magnifiche sorti e progressive, a domandarsi la consistenza dell'ottimismo dei contemporanei. Anche nell'operetta morale La storia del genere umano, Leopardi ci mostra come gli affanni, le fatiche, la paura stessa della morte ci rendano più apprezzabile la vita. Quando finiscono, proviamo per un certo tempo un'impressione strana di piacevolezza, non una felicità vera, ma un diletto che proviene dalla cessazione del dolore. Ecco perché è così comune tra gli uomini un certo senso di compiacimento al pensiero delle passate sofferenze. O ancora non è raro che qualcuno percepisca un senso di sadico ma sottaciuto piacere nel sentire le altrui sventure, che deriva dal fatto che queste sofferenze o tragedie non ci hanno toccato e quindi abbiamo scampato il pericolo. Nell'operetta morale La storia del genere umano, Leopardi racconta la storia dell'umanità sotto forma mitologica. Ad un certo punto scrive: ma Giove, fatto accorto per le cose passate della propria natura degli uomini, e che non può loro bastare, come agli altri animali, vivere ed essere liberi da ogni dolore e molestia del corpo, anzi, che bramando sempre e in qualunque stato l'impossibile, tanto più si travagliano con questo desiderio da se medesimi, quanto meno sono afflitti dagli altri mali, deliberò valersi di nuove arti a conservare questo misero genere, le quali furono principalmente due. L'una, mescere la loro vita di mali veri. L'altra, implicarla in mille negozi e fatiche, ad effetto di intrattenere gli uomini e divertirli quanto più si potesse dal conversare col proprio animo, o almeno col desiderio di quella loro incognita e vana felicità. Quindi, primieramente, diffuse tra loro una varia moltitudine di morbi e un infinito genere di altre sventure. Parte volendo, col variare le condizioni e le fortune della vita mortale, ovviare alla sazietà e crescere con l'opposizione dei mali il pregio dei beni. Parte a ciò che il difetto dei godimenti riuscisse agli spiriti esercitati in cose peggiori molto più comportabile che non aveva fatto per lo passato. Oltre di questo, conosceva dovere avvenire che gli uomini oppressi dai morbi e dalle calamità fossero meno pronti che per l'addietro a volgere le mani contro se stessi, peroché sarebbero incodarditi e prostrati di cuore, come interviene per l'uso dei patimenti, i quali sogliono anche, lasciando luogo alle speranze migliori, allacciare gli animi alla vita. Imperciò che gli infelici hanno ferma opinione che egli non sarebbero felicissimi quando si riavessero dei propri mali. La qualcosa, com'è la natura dell'uomo, non mancano mai di sperare che debba loro succedere, in qualche modo. I mali, le sventure, le paure, i pericoli, ci sono stati dati perché l'uomo potesse poi apprezzare la vita, la salute, le piccole soddisfazioni quotidiane. In realtà c'è in questo pensiero una profonda verità. La presenza del male e del peccato ci fa apprezzare il bene. Il fastidio del buio e dell'ombra ci permette di valorizzare di più la luce. L'esperienza della malattia ci permette di essere grati della salute. Ovvero, se concordiamo con Leopardi che la felicità vera non può essere figlia d'affanno, ossia essa non può essere partorita dalla cessazione del dolore, al contempo non possiamo non sorprenderci di come anche accadimenti drammatici o aspetti della vita, almeno ad un primo esame, negativi, in una prospettiva di speranza e nel tempo, possano condurci al bene.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.